tutta la città ne parla.
Buongiorno da Pietro del Soldà, il mondo è con il fiato sospeso per uno dei più importanti siti archeologici, Palmira, l'antica città carovaniera, citata già nell'Antico Testamento, costruita secondo la Bibbia da Salomone, che ormai dopo giorni di alterne vicende sembra essere irreparabilmente nelle mani del cosiddetto Stato Islamico, che, stando a quanto ha fatto soltanto qualche mese fa, per esempio al Museo di Mosul in Iraq, comincerà un processo di distruzione delle vestigia di un mondo antico, un mondo preislamico che viene vissuto dall'ideologia fanatica dei miliziani di al-Baghdadi come anch'esso un nemico da cancellare dalla faccia della terra. Ci ha colpito la telefonata di Giovanni da Genova, l'avete sentito, che sembra quasi anche lui evidenziare come tutti noi ci disperiamo per queste rovine quasi più che per la sorte dei civili. Qualcosa di simile ha detto anche un cittadino siriano intervistato dalla BBC, lo ha ricordato anche Luigi Spinola stamani a Radio Tremondo. Voi occidentali sembrate quasi più preoccupati per le colonne e le pietre di Palmira che non per quello che sta accadendo a noi, che veniamo ammazzati, decapitati o siamo costretti a fuggire. Come mai? Che cosa sta accadendo in Medio Oriente e anche dentro di noi di fronte a questo orrore? 335-56-342-96 è il numero a cui potete contribuire alla trasmissione di stamani via SMS, la città chiocciolarai.it è il nostro indirizzo di posta elettronica, siamo su Facebook come La Città Radio 3 e su Twitter come Radio 3 Tweet. Silvia Ronchey, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, salve.
Ronchey è una storica, insegna filologia classica e civiltà bizantina all'Università di Roma 3. Ricordo due titoli abbastanza recenti, Il romanzo di Costantinopoli e I pazzi alla vera storia, che dimostrano una grande dimestichezza di Ronchey con un tempo in cui a distruggere immagini, oltre che persone, non erano gli islamici, ma erano i cristiani.
Eravamo noi, sì.
Eravamo noi. Senta, le va di rispondere innanzitutto a quello scenario tracciato dal nostro ascoltatore? Cosa ne pensa? Ci disperiamo tanto perché in fondo la morte degli umani è qualcosa di naturale e fisiologico e l'unico residuale desiderio di immortalità, almeno noi occidentali, lo proiettiamo sull'archeologia, sulle vestigia del passato. Che ne pensa?
Questo è un grande tema. Il fatto è che, come Freud sapeva quando ragionava sulle scoperte delle rovine di Troia, è un grande simbolo l'antichità, la rovina, lo scavo, no? È un grande simbolo dell'inconscio individuale, collettivo, è un grande spazio. Quindi sul piano psicologico si capisce perché noi tutti siamo così con il fiato sospeso rispetto a monumenti che in tutto il corso della storia in realtà sono stati ciclicamente distrutti, la sorte dei monumenti, la sorte delle grandi costruzioni, delle grandi città è quella di essere distrutte. Ci sono delle eccezioni, noi vogliamo salvare queste eccezioni perché ovviamente vogliamo salvare la nostra memoria civile, e quello che si sta compiendo adesso, più che iconoclastia come viene sempre chiamata, è sostanzialmente una damnatio memoriae, quelle che gli antichi chiamavano damnatio memoriae, una dannazione della memoria, una condanna della memoria, che ha un significato politico, quindi che investe ciascuno di noi in termini psicologici, ma che in termini politici ha un significato chiaro, strategico, non saprei come dire, naturalmente nell'ambito di una ideologia politica fanatica.
Certo che però fa effetto nella narrazione dei fatti di questi giorni vedere come in realtà, forse, non so, è capitato anche a me, magari anche lei e molti ascoltatori, sentirsi quasi più colpiti da questi fatti che non dalla litania ormai quotidiana di uccisioni e massacri. Leggo, per fare un esempio, il più grande dei giornalisti italiani, forse, che oggi sanno raccontare storie soprattutto di quelle zone del mondo, Bernardo Valli, prima pagina di Repubblica. A Palmira, l'antica Tadmor, secondo la Bibbia costruita da Salomone, i combattenti del califfato possono scatenare la loro collera iconoclasta. Si annuncia un massacro di statue decapitate, aperta parentesi, oltre alle teste tagliate degli avversari umani, di colonne pagane sbriciolate, di immagini insozzate o cancellate con raffiche di calamico. Io è su quella parentesi che vorrei ancora insistere un pochino, perché ci sembra naturale e lo fa il più bravo di tutti, perché è scontato, perché forse ha ragione il nostro ascoltatore, sono due percorsi diversi, dobbiamo affrontarli insieme, il lutto per i civili che muoiono e anche per i militari e il lutto per le opere, per i monumenti distrutti.
Sì, come ripeto, il lutto per le opere tocca un bacino sotterraneo, insomma, della nostra identità, che è che è il bacino della memoria, il bacino dell'antico, il bacino della costruzione di noi stessi al di qua, diciamo, della nostra identità individuale. Ecco, quindi certamente è quello che vuole, ma è anche quello il mezzo di comunicazione, il mezzo di offesa che usa questo esercito, no? Cioè colpire una parte più profonda di tutti noi. E questa parte profonda geme e soffre per Palmira, poi naturalmente gemono e soffrono gli archeologi, coloro che hanno una particolare consuetudine, e forse c'è anche in questo, però ripeto, il destino delle città, delle colonne, dei templi come quelli di Palmira, straordinari, delle terme, dei teatri, il loro destino storico è sempre stato quello di essere distrutti, ecco, questo è il punto in realtà.
E questo è parte della storia, tutto si crea, tutto si distrugge,
in realtà,
no, nulla si crea, tutto si trasforma. Senta,
sono delle straordinarie eccezioni alla legge della storia questi siti, ed è anche per questo che noi li tuteliamo, insomma, che la nostra psiche cerca di
ed è peraltro qualcosa di recente, se non sbaglio, l'idea che vi siano dei luoghi assolutamente intangibili, l'idea stessa che vi sia che le vestigia del passato, qualunque sia, di qualunque cultura, debba essere preservato come patrimonio universale. Per noi sono principi scontati che hanno sempre contato per tutti in tutti i tempi, invece non è così, è un prodotto storico e culturale piuttosto recente anche questo, no?
È molto recente, diciamo che da quando il passato è stato dimenticato, è stato cancellato, da quando la nostra civiltà è una civiltà principalmente del presente, no? Perché adesso di fatto è così, se noi interpelliamo chiunque sul passato, sarà una questione di formazione scolastica, sarà una questione di mezzi di comunicazione, però insomma il passato non c'è, no? Se andiamo in una classe non sentiamo neanche, che ne so, non ci sono più riferimenti comuni, che siano alla Bibbia, che siano, non lo so, i poemi omerici, probabilmente neanche agli anni 50, non c'è il passato, quindi è una specie di ritorno del passato, non come contenuto, ma come status, no? Diventa una specie di simbolo, un brand, questa cosa è del passato, quindi è prestigio assoluto, prestigio condensato. In realtà io non credo che la storia di Palmira sia nota a nessuno, anche perché, voglio dire, a nessuno, né tra coloro che combattono realmente per distruggere, né tra coloro che combattono per difendere, né soprattutto tra coloro che piangono adesso sui giornali, eccetera, nel senso che la storia di Palmira, fra l'altro, è una storia di grandi conflitti, è una storia di resistenza all'impero. Se pensiamo alla saga di Zenobia di Palmira, no? Questa irresistibile avanzata che ricorda un po' l'avanzata dell'ISIS, no? Prima che Aureliano la fermasse, questa conquista antiromana, questa creazione di un impero antiromano. Fra l'altro, se ci fosse dietro una gestione, una capacità di gestione della storia un'effettiva ideologia, sarebbe forse usata, no? Questa come diciamo quasi come bandiera di una resistenza, no? E invece no, non è così, ecco,
delle brigate che si rifanno esplicitamente a Zenobia, i figli di Zenobia in chiave anti-Assad combattevano, avevano iniziato a combattere già nel 2011, forse, scrive per esempio oggi Davide Frattini su Corriere della Sera, se non fossero state osteggiate dal regime di Damasco avrebbero potuto costituire una barriera all'avanzata dell'ISIS nel territorio, ma insomma questa è già strategia militare, ne parleremo tra poco. C'è un'altra domanda che voglio fare all'antichista Ronchey, che come dicevamo in apertura si è occupata nel passato anche del passato lontano, di quando anche i cristiani distruggevano immagini e monumenti oltre che persone. Il passato serve per capire il presente, l'abbiamo provato a usare anche ieri per parlare di immigrazioni e cerchiamo di farlo anche oggi. È giusto ricondurre questo desiderio di distruzione delle effigie del passato, di un passato preislamico, ad una sostanziale iconoclastia, odio per le immagini della cultura islamica?
Ma no, ma non ha nulla a che vedere. Se c'è una cultura che ha sempre mostrato tra l'altro proprio per i monumenti, una straordinaria attenzione e venerazione quella islamica. Basta pensare alla conquista di Gerusalemme nel VII secolo, nel 638, quando il califfo Umar entra nella città santa e onora i monumenti delle due religioni conquistate, cioè la basilica bizantina dell'Anastasis e il tempio di Salomone, addirittura si mette a pulirlo, oppure quando un'altra grande onda islamica sommerge Bisanzio, quindi l'impero romano, sommerge Costantinopoli nel 1453, Maometto II fa risparmiare i palazzi e le chiese della città, rimane Costantinopoli la città conquistata con più altari consacrati alla religione dei vinti, altari che si trovavano per l'appunto in chiese, in grandi basiliche, in monumenti che vengono preservati. Non ha nulla a che vedere questo con la tradizione islamica e non ha nulla neanche a che vedere con ciò che chiamiamo iconoclastia, che è una posizione teologica molto precisa che ha a che fare con la rappresentabilità del divino e che non si applica certamente a tutto questo. In ogni caso, fra l'altro, come si accennava, episodi di iconoclastia sono allora legati molto di più alla nostra religione, alla storia della nostra religione, alla storia del cristianesimo. Basti pensare alla vera e propria strage di statue che la precedente conquista di Costantinopoli, quella fatta dai crociati nel 1204, due secoli e mezzo prima della conquista islamica, fu responsabile, quella sì, della distruzione proprio di statue, no? Quindi voglio dire, questi termini, è giustissimo usare il passato, è fondamentale usare il passato, o meglio ancora essere usati dal passato, nel senso lasciare che il passato insegni davvero l'esperienza. Ripeto, io sono un po' scettica perché mi pare che questo passato non ci sia collettivamente, quindi riemerga appunto come simbolo, come elementi di memoria, di identità che sono così molto confusamente ed emotivamente sia percepiti sia poi utilizzati.
Quasi una estetizzazione del passato nei luoghi, sì, più belli, che magari anche per ragioni turistiche uno si trova a visitare e a conoscere, ma lei dice a ciò non corrisponde una vera conoscenza e una condivisione di questa conoscenza.
Ma è proprio perché non corrisponde una conoscenza, proprio perché non corrisponde una condivisione che questo fenomeno è possibile, nel senso che c'è proprio anche un innesco, un'escalation, cioè è chiaro che più noi piangiamo, più noi Occidente, basta pensare a come ci vede, no? Adesso non parlo dell'ISIS, ma parlo il cittadino islamico, come ci vede questo Occidente così avido, turistico, privilegiato. Più noi ci mettiamo a piangere sui siti turistici, più certo possiamo provocare una certa irritazione.
Ronchey, è stata chiarissima, illuminante. Io la ringrazio molto per le sue parole. Intanto comincio a leggere.